ad alta voce. Yahya Forte legge Catherine Mansfield.
La giornata di Reginaldo Peacock. Se vera una cosa che Reginaldo sopra ogni altra detestava, era il modo in cui la moglie lo svegliava al mattino. Lo faceva di proposito, naturalmente. Era il modo in cui ella tentava di stabilire, fin dal risveglio, la propria supremazia, e guai se avesse saputo quanto bene quel sistema riusciva. Certo che risvegliare così una creatura tanto sensibile era veramente pericoloso. Gli occorrevano ore per rimettersi, proprio ore. Ella entrava in camera, chiusa fino al collo nel suo grembiulone, volendo in tal modo fargli capire che era alzata dall'alba a lavorare come una negra, e lo chiamava con voce bassa e ammonitrice. «Reginaldo!»
«Eh? Che cosa? Che c'è? Che cosa succede?»
«È ora ad alzarsi, sono le 8:30». E se ne andava, chiudendo la porta dietro di sé senza rumore. Se ne andava, come lui immaginava, a godere del proprio trionfo. Reginaldo si rivoltava nell'ampio letto, col cuore che ancora gli palpitava, e ad ognuna di quelle atroci palpitazioni gli pareva che l'energia se ne andasse, che ogni ispirazione per la giornata venisse irrimediabilmente stroncata. Sembrava che ella si divertisse a rendergli la vita ancora più dura di quello che era, negandogli i suoi diritti d'artista e tentando di abbassarlo al proprio livello. Perché? Che cosa diavolo avrebbe voluto? Non aveva egli forse 3 volte più allievi ora di quanti ne avesse all'epoca del loro matrimonio? Non guadagnava forse 3 volte tanto? Aveva pagato fino all'ultimo centesimo i suoi debiti ed ora si era anche addossato la spesa dell'asilo per Adriano. E le aveva forse rinfacciato mai di non avere un soldo di suo? Non una parola, mai. La verità è che sposata una donna, essa diventa insaziabile, e che non vi è nulla di più deleterio per un artista del matrimonio, almeno fino a quando non abbia superato di molto la quarantina. Perché l'aveva sposata? Si rivolgeva questa domanda in media 3 volte al giorno, ma non riusciva mai a trovarvi una risposta soddisfacente. Essa lo aveva preso in un momento di debolezza, quando il primo tuffo nella realtà lo aveva per qualche tempo disorientato e sommerso. Ripensando al passato, vedeva una creatura patetica e piena di vita, per metà bimba e per metà bestiola selvatica, affatto incapace di lottare con i conti, i creditori e le altre miserie della vita. Dunque, essa aveva fatto tutto il possibile per tarpargli le ali. Quasi la cosa le facesse piacere, e poteva congratularsi con se stessa per il successo di questa sua crudele abitudine mattutina. Il risveglio ideale, pensava Reginaldo, avrebbe dovuto avvenire dolcemente, quasi a malincuore, rivoltandosi nel letto caldo. Cominciò a figurarsi una serie di scene deliziose e infine immaginò che la più graziosa delle proprie allieve gli cingesse il collo con le braccia nude, odorose, coprendolo con i suoi lunghi capelli profumati. «Svegliati, amore!» Come d'abitudine, mentre scendeva l'acqua del bagno, Reginaldo Peacock provò la voce.
«Quando mamma la serva, ritta innanzi allo specchio, che solleva le sue trine, annodandosi i capelli...»
Cantò dolcemente dapprima, preoccupandosi più della qualità che della forza della voce, finché giunse al terzo verso.
«Pensa spesso, se questa mia creatura fosse sposata...»
E sulla parola sposata scoppiò in un grido di gioia così esultante che il bicchiere del dentifricio sulla mensola oscillò e persino l'acqua del bagno, sgorgando, parve abbandonarsi ad applausi fragorosi. «Bene, la voce era a posto», pensò nell'entrare nel bagno, insaponando il suo corpo morbido e rosa con un guanto di spugna che aveva la forma di un pesce. Avrebbe potuto riempire il Covent Garden con essa.
Sposato!
Tuonò ancora, afferrando l'asciugamano con un magnifico gesto melodrammatico, e continuò a cantare mentre si fregava come un Lohengrin disarcionato da un cigno maldestro che si asciughi in gran fretta temendo che possa da un attimo all'altro arrivare quella noiosissima Elsa. Ritornato nella sua camera, alzò con un colpo la persiana avvolgibile, entrò nel pallido quadrato di sole che si stendeva sul tappeto come un foglio di carta assorbente color crema, e cominciò i suoi esercizi ginnici. Respirò profondamente, si piegò in avanti e indietro, si rannicchiò per terra come una rana e sparò in fuori le gambe. Perché, se una cosa al mondo gli incuteva terrore, era d'ingrassare, e gli uomini della sua professione vi sono terribilmente portati. In ogni modo, non vi era alcun indizio per ora. Egli era proprio perfetto, proprio assai bene proporzionato. Non poteva infatti reprimere un senso di viva soddisfazione quando si osservava allo specchio, vestito con un soprabito da mattino, un paio di pantaloni grigi scuri, calze grigie ed una cravatta nera filettata d'argento. Non che egli fosse vano, non poteva soffrire gli uomini vani, no, ma la vista di se stesso gli dava una vera soddisfazione estetica. «Voilà tu!» diceva passandosi una mano sui capelli morbidi. Quella breve e facile frase francese, uscita dalle sue labbra come un sospiro, gli ricordava che qualcuno, ancora la sera prima, gli aveva chiesto se era veramente inglese. La gente stentava a credere che egli non avesse del sangue meridionale nelle vene. Era infatti una forza emotiva nel suo canto che aveva ben poco a che fare con John Bull. La maniglia della porta girò cigolando e apparve la testa del figlio Adriano.
«Scusa, babbo, la mamma dice che la colazione è pronta!»
«Va bene!» fece Reginaldo. E poi, appena Adriano scomparve...
«Adriano! Babbo!
Non mi hai detto buongiorno!» Qualche mese prima Reginaldo aveva passato un weekend presso una famiglia assai aristocratica, dove il padre riceveva al mattino i figliuoli e stringeva loro la mano. Reginaldo aveva trovato l'usanza simpatica e l'aveva introdotta immediatamente in famiglia. Ma ad Adriano pareva invece assai sciocco di dover dare ogni mattina una stretta di mano al suo babbo. E poi perché Reginaldo gli parlava sempre come se cantasse? Ottimo umore, Reginaldo entrò nella sala da pranzo e si sedette davanti a un mucchietto di lettere, una copia del Times e un piccolo piatto coperto. Diede un'occhiata alle lettere e poi alla sua colazione. C'erano due fette sottili di prosciutto e un uovo.
«Tu non prendi prosciutto?» chiese alla moglie.
«No, preferisco una mela al forno, fredda. Non sento il bisogno di mangiare prosciutto ogni mattina». Voleva forse fargli capire che anch'egli non ne aveva bisogno e si lagnava di dover cucinarlo ogni mattina per lui.
«Se non hai voglia di preparare la colazione», ribatté Reginaldo, «perché non tieni una donna di servizio? Sai che possiamo permettercelo e sai pure che io detesto veder mia moglie lavorare. Solo perché tutte le donne che abbiamo avuto in passato sono state un disastro e hanno completamente sconvolto il mio regime, rendendomi quasi impossibile di ricevere i miei allievi qui, tu hai rinunciato all'idea di trovare una donna come si deve. Ma credi, non è poi una cosa impossibile istruire una domestica. Voglio dire, non richiede del genio.
Ma io preferisco sbrigare tutto da me. La vita è tanto più quieta senza persone strane in casa». «Svelto, Adriano, caro, preparati per la scuola».
«Oh, no, non è per questo», riprese Reginaldo, fingendo di sorridere. «Tu vuoi fare tutto da te perché per qualche strana ragione ti piace umiliarmi. Dal punto di vista oggettivo tu puoi anche non accorgertene, ma soggettivamente è proprio così».
Quest'ultima osservazione lo lasciò a tal punto soddisfatto che aprì una delle sue lettere, tagliando la busta, con la grazia che avrebbe usato se si fosse trovato sul palcoscenico.
«Caro signor Peacock, sento che non posso addormentarmi senza averla prima ringraziata ancora una volta per la grandissima gioia che il suo canto questa sera mi ha procurato. Davvero indimenticabile. Lei mi dà il desiderio di sapere, desiderio che non ho più provato da quando ero fanciulla, se questo è tutto. Mi spiego, se questo mondo volgare è tutto, se non esiste per quelli di noi che capiscono una bellezza ed uno splendore divini che ci attendono, solo che abbiamo l'intrepidezza di scorgerli, di scorgere, di fare nostri. La casa è tranquilla. Vorrei che lei fosse qui ora ed io potessi ringraziarla di persona. Lei sta compiendo una grande opera, sta insegnando al mondo ad evadere dalla vita. Sua devotissima Aenone Fell. Post scriptum. Questa settimana rimango in casa tutti i pomeriggi.
La lettera era scritta in inchiostro viola su pesante carta a mano. La vanità, quell'uccellino luminoso, levò di nuovo le ali e le tenne sollevate fin quando parve a Reginaldo che il petto gli scoppiasse. «Via, non bisticciamo», disse e tese alla moglie la mano. Ma ella non ebbe la magnanimità di cedere. «Devo sbrigarmi a accompagnare a scuola Adriano», soggiunse. «La tua camera è pronta».
«Benissimo, benissimo. Fosse dunque guerra aperta tra loro».
Ma un'altra volta Reginaldo si sarebbe fatto impiccare, piuttosto di essere ancora il primo a proporre la pace. Camminò su e giù per la camera e non ritrovò la propria tranquillità che quando udì la porta di casa richiudersi dietro la moglie d'Adriano. Naturalmente, se le cose fossero andate avanti così, sarebbe stato costretto a trovare qualche altra soluzione. Era chiaro, legato e soffocato a quel modo, come poteva aiutare il mondo ad evadere dalla vita? Aprì il pianoforte e passò mentalmente in rivista gli allievi della mattinata. La signorina Betty Brittle, la contessa Wilkowska e la signorina Marian Morrow, tutte e tre deliziose. Alle 10:30 precise, il campanello squillò. Andò ad aprire e si trovò di fronte Betty Brittle, vestita di bianco, con le musiche racchiuse in un astuccio di seta azzurra.
«Ho paura di essere in anticipo»,
ella disse timidamente, arrossendo e spalancando gli enormi occhi azzurri.
«Non è vero?»
«Niente affatto, cara amica, anzi è per me un grande piacere», rispose Reginaldo. «Si accomodi?»
«È una mattina deliziosa», riprese la signorina Brittle. «Ho attraversato a piedi il parco. I fiori erano proprio così belli».
«Bene, pensi ad essi mentre canterà i suoi esercizi», disse Reginaldo sedendosi al pianoforte. «La sua voce diventerà più calda, più colorata».
«Oh, che magnifica idea! Che genio quel signor Peacock!»
Ella dischiuse le labbra graziose e cominciò a cantare come una mammoletta. «Benissimo, benissimo!» approvò Reginaldo suonando accordi che avrebbero aperto le porte del paradiso al più indurito dei delinquenti. «Arrotondi le note, non abbia paura, si soffermi su di esse, le esali, come si esala un profumo!» Quant'era graziosa, là in piedi, con il suo abito bianco e la testolina bionda inclinata e la gola candida. «Non si esercita mai davanti a uno specchio?» domandò Reginaldo. «Dovrebbe farlo. Rende le labbra più flessibili. Su, venga qui!» E si misero davanti allo specchio l'uno al fianco dell'altra. «Ora canti?» «Ue, ue, ue!» Ma ella si interruppe bruscamente e si fece più rossa che mai.
«Oh!» gridò. «Non posso! Mi fa sembrare così sciocca! Mi viene voglia di ridere! Ho un'aria tanto ridicola!»
ma no, non abbia paura!» fece Reginaldo. Anch'egli sorrise amabilmente. «Riprovi ora!» La lezione passò in un baleno e Betty Brittle riuscì a vincere del tutto la propria timidezza.
«Quando posso tornare?»
domandò riponendo le musiche nell'astuccio di seta azzurra.
«Desidero prendere in questo periodo il maggior numero di lezioni possibile. Oh, signor Peacock, mi danno un tale godimento. Posso venire dopodomani?»
«Cara amica, ma sarà un vero piacere per me», disse Reginaldo e la salutò con un inchino. «Che fanciulla deliziosa!
Quando erano rimasti davanti allo specchio, la manica bianca di lei aveva sfiorato la sua nera. Riusciva a sentirvi ora... Sì, riusciva a sentirvi una macchia calda, ardente, e l'accarezzò. Ella adorava quelle lezioni. Entrò sua moglie.
«Reginaldo, puoi darmi un po' di denaro? Devo pagare il lattaio. E dimmi, pranzerai in casa questa sera?»
«Sì, tu sai che alle 9:30 dovrò cantare in casa di Lord Timbuk. Potrei farmi una minestrina leggera con dentro un uovo.»
«Va bene. E i denari, Reginaldo? Sono 8 scellini e mezzo.»
«Ma, un po' esagerato, non trovi?»
«No, è quello che deve essere. Sai che Adriano ha bisogno di molto latte.»
Eccola di nuovo all'offensiva. Questa volta prendeva le parti di Adriano contro di lui.
«Non ho proprio la minima intenzione di negare a mio figlio il latte che gli occorre», disse Reginaldo. «Eccoti 10 scellini.»
Il campanello della porta suonò. Reginaldo andò ad aprire.
«Oh!» fece la contessa Wilkowska. «Queste scale! Non ho più fiato!»
E si pose una mano sul cuore mentre seguiva Reginaldo nella sala di musica. Era tutta in nero, con un cappellino nero guarnito da un velo ondeggiante ed un mazzolino di violette al petto.
«Non mi faccia cantare esercizi oggi!» esclamò protendendo le mani con quei deliziosi suoi gesti da straniera. «No, oggi voglio cantare solo canzoni. Posso togliermi queste violette? Appassiscono così presto.»
«Appassiscono così presto, appassiscono così presto», ripeté Reginaldo al pianoforte.
«Posso metterle qui?»
domandò la contessa, lasciandole cadere in un piccolo vaso che si trovava davanti a una fotografia di Reginaldo.
«Cara amica, ma sarà un vero piacere per me.»
La contessa cominciò a cantare e tutto andò bene fino alla frase:
«Tu mi ami, sì, io so che tu mi ami.»
Reginaldo lasciò cadere le mani dalla tastiera, girò sullo sgabello e si voltò verso l'allieva.
«No, no, non va bene. Lei può fare di più», gridò con ardore. «Deve cantare come se fosse realmente innamorata. Ascolti, lasci che io le faccia sentire.» E cantò.
«Oh, sì, sì, capisco quello che intende», balbettò la povera contessa. «Posso provare ancora?»
«Ma certo, non abbia paura. Si abbandoni, si confessi, si conceda superbamente», gridò dominando con la sua voce la musica.
Ed ella cantò.
«Sì, sì, è già meglio, ma ho la sensazione che lei possa fare ancora di più. Provi con me. Deve esserci una specie di sfida esultante, non sente?»
E cantarono insieme.
«Ah, ora essa era convinta di aver capito. Posso provare ancora una volta? Tu mi ami, sì, io so che tu mi ami.»
La lezione finì prima che quella frase avesse raggiunto la perfezione. Le manine della contessa tremavano nel riunire le musiche.
«Lei dimentica le sue violette», disse Reginaldo dolcemente.
«Sì, credo che le dimenticherò», rispose la contessa mordendosi il labbro inferiore.
«Che modi affascinanti hanno queste straniere!»
«E domenica verrà a fare un po' di musica a casa mia, n'è vero?»
«Cara amica, ma sarà un vero piacere per me.»
«Più non piangete, o misere fontane, ma perché scorrete così leste?»
cantava la signorina Marian Morrow, ma i suoi occhi erano pieni di lacrime e il mento le tremava.
«Non canti subito», disse Reginaldo. «Lasci prima che io suoni.»
Suonava con tanta dolcezza.
«Ma mi dica, che cos'ha?» domandò Reginaldo.
«Non ha l'aria allegra questa mattina.»
E infatti non lo era, anzi, era terribilmente triste.
«Non vuol dirmi di che cosa si tratta?»
Non era una novità. Ella andava soggetta a momenti di abbattimento come questi, in cui la vita le sembrava quasi insopportabile.
«Ah, lo so», disse Reginaldo, «potessi almeno fare qualche cosa per lei.»
«Ma lei fa molto, molto. Oh, se non fosse per queste lezioni, credo proprio che non avrei la forza di continuare.»
«Si sieda nella poltrona, goda il profumo di quelle violette e mi lasci cantare. Canterò per lei. Le gioverà quanto una lezione.»
Perché tutti gli uomini non erano come il signor Peacock? Ieri sera, dopo il suo concerto, ho scritto una poesia su quello che ho provato. Naturalmente niente di personale. Posso mandargliela?
Cara amica, ma sarà un vero piacere per me. Verso sera Reginaldo era molto stanco e si distese su di un divano per lasciar riposare la voce, prima di cambiarsi per la serata. La porta della camera era aperta. Udiva Adriano e sua moglie che discorrevano in sala da pranzo.
«Sai, mamma, che cosa mi sembra quella teiera? Un gattino accoccolato!»
«Ah, sì, mio piccolo strambo!» Reginaldo sonnecchiava. Il campanello del telefono lo svegliò.
«Parla e non è Fel, signor Peacock. Ho saputo ora che questa sera lei canta in casa di Lord Timbuk. Vuol venire a pranzo da me? Andremo poi insieme dai Timbuk?»
E le parole della risposta caddero come fiori nel telefono. «Cara amica, ma sarà un vero piacere per me!» «Che serata trionfale! Il pranzetto tête-à-tête con Enone Fell, il tragitto nella sua automobile bianca fino alla casa di Lord Timbuk e lei che ancora lo ringraziava per quella indimenticabile gioia. Trionfo su trionfo. E quanto allo champagne di Lord Timbuk, esso scorreva a rivi. «Ancora un po' di champagne, Peacock?» diceva il Lord. «Peacock, notate, non signor Peacock, ma semplicemente Peacock, come se fosse stato uno dei loro. E dopo tutto, non lo era forse? Egli era un artista, e come artista poteva far di tutti loro ciò che voleva. E poi non stava forse insegnando a quella gente ad evadere dalla vita? In che maniera sublime aveva cantato! Mentre cantava aveva visto come in un sogno tutte quelle piume, tutti quei fiori e quei ventagli distesi davanti a sé a guisa d'offerta, un gigantesco bouquet. Un altro bicchiere di vino, Peacock? Sarebbe bastato un cenno perché ognuna di quelle donne mi si concedesse, pensò Peacock ritornandosene a casa barcollante. Ma appena entrato nell'appartamento oscuro, quel senso meraviglioso di orgoglio cominciò a svanire. Accese la luce della stanza da letto. La moglie dormiva, rannicchiata dalla sua parte. Ricordò d'un tratto in che tono essa gli aveva risposto quando le aveva annunciato che avrebbe pranzato fuori. «Avresti ben potuto dirmelo prima!» E come egli le aveva ribattuto: «Ma non sei proprio capace di parlarmi con dei modi gentili!» Pareva impossibile, pensò, che a quella creatura importasse così poco di lui, che si interessasse così poco ai suoi trionfi e alla sua carriera artistica, quando tante donne al suo posto avrebbero dato gli occhi. Sì, Reginaldo lo sapeva. Perché non riconoscerlo? E invece sua moglie, eccola là, una nemica anche nel sonno. Sarebbe sempre stato così? Si domandò ancora sotto l'influenza dello champagne. Ah, se solamente noi fossimo amici, quante cose avrei da raccontarle ora, a proposito di questa serata, del modo in cui Timbuk mi trattava e di tutto ciò che quelle persone mi dissero. Tante, tante cose. Se solamente potessi sentirla vicina, potessi confidarmi a lei, e così via, così via. Era agitato. E in quello stato d'agitazione si tolse gli scarpini da sera e li lanciò con violenza in un angolo. Il rumore svegliò di soprassalto la moglie. Si alzò a sedere sul letto, buttandosi indietro i capelli. E d'un tratto Reginaldo decise di tentare per l'ultima volta di trattarla come un'amica, di raccontargli ogni cosa, di conquistarla. Si sedette sulla sponda del letto, le prese una mano. Ma di tutte le splendide cose che aveva da dire, non poté pronunciarne una. Per chissà quale ragione diabolica, le sole parole che riuscì a balbettare furono: «Cara amica, ma sarà un vero piacere per me, un vero piacere». Thank you.
Yaya Forte ha letto Catherine Mansfield, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it